Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia. Un caro saluto, amici in ascolto da Monia Parente. Benvenuti ai Giochi dell'Armonia del mercoledì. Iniziamo aggiungendo un'altra tessera al mosaico della vita consacrata che stiamo componendo in queste settimane in preparazione alla Giornata Mondiale della Vita Consacrata che celebreremo il prossimo 2 febbraio nella festa della Presentazione del Signore. Oggi conosciamo più da vicino la vita claustrale, la vita monastica. Allora entriamo in punta di piedi all'interno del monastero di San Giovanni Battista a Montemario, qui nella capitale, monastero di clausura benedettino. La nostra guida è Suor Esmeralda Saieva, che ci accompagna al di là delle grate e ci svela quanto questa vita, che sembra così distante dal mondo, così paradossale agli occhi del mondo, è in realtà molto più vicina a noi di quanto possiamo immaginare.
La clausura si ha le sue grate, alle sue sbarre, ma la vita interna è una vita dedicata al Signore, nell'apertura, nella preghiera e nella vita fraterna intensa. Questa preghiera ci permette di essere sempre in stretto collegamento anche con la vita della gente, con i problemi della società. Non è una vita alienata, ma è una vita, diciamo, ripulita un po' da tante cose superflue che riempiono la vita della gente, che creano affanno, disordine. Ecco, noi in fondo siamo, attraverso anche una disciplina, una regola, ci liberiamo da tante cose inessenziali per guardare alle cose invece essenziali, più importanti, ai valori importanti che ci vengono poi essenzialmente dal Vangelo e dal guardare a Gesù. Prima di tutto è Lui il centro della nostra vita. Attraverso la preghiera, la preghiera di intercessione, veramente uno veramente sente l'utilità della propria vita nei momenti difficili, quando senti difficoltà, dispiaceri e anche i grandi drammi che ci sono purtroppo in tutto il mondo. Senti la fatica, ecco, di dire, anche la fiducia di affidare tutto al Signore attraverso la tua semplice vita, che ha un valore semplice, ma con la fiducia che il Signore comunque ascolta, ecco, chi a Lui si è donato, e questo rende la nostra vita tutti i giorni nuova, tutti i giorni bella.
Quindi anche attraverso le grate della clausura il vostro cuore batte nel mondo?
Sì, sicuramente. Se non c'è questo si rischia di diventare invece delle persone molto piccole, molto, molto ristrette, e questo è un valore che deve essere continuamente rinfrescato, ci deve essere alimentata questa sorgente, questa apertura. Da una parte è una clausura che non è nient'altro che un mezzo per filtrare appunto le cose inutili, le cose superflue, dall'altra invece una grande apertura ai veri problemi della vita, ai dolori soprattutto del mondo. Noi siamo persone come le altre che vivono con il Signore, ma con tutta la nostra umanità dobbiamo essere persone mature, capaci di vedere e capire i problemi della società d'oggi e portarli nel nostro cuore e nella preghiera davanti al Signore, attraverso poi una vita di comunità che è una testimonianza di fraternità vera. Si offre anche un modello, un riferimento anche alle persone che in qualche modo possono entrare in relazione con noi, nell'amicizia, nel dialogo, perché comunque anche la clausura ha una sua apertura, anche i monasteri hanno i loro amici, le persone che si avvicinano e vengono a chiedere preghiere. In realtà poi la gente sente il valore di questa preghiera, di questa offerta silenziosa, e viene a chiedere, viene a riportare i problemi, a chiedere soprattutto una parola, ecco, di luce, di speranza quando diventa la vita troppo difficile. E quindi c'è anche questa apertura da parte della gente, c'è questa fiducia, c'è un contrasto tra chi appunto non capisce e chi invece si avvicina a noi con questa fiducia, con questa anche comprensione buona, ecco, del valore di questa vita, che comunque è una vita molto semplice.
Papa Francesco lo scorso 4 ottobre ad Assisi, parlando alle Clarisse, ha detto che le suore di clausura sono chiamate ad una grande umanità, e il segno di questa umanità è la gioia. Per chi non conosce la realtà al di là delle grate è difficile comprendere, credere a questa gioia.
Intanto direi che sono molto felice di quello che questo Papa sta dicendo anche a noi, con la sua così semplicità e essenzialità, in modo molto diretto. E anche io fin da ragazza sono sempre stata colpita dalle suore, o da quelle che conoscevo in quel tempo, se vedevo persone gioiose, persone sorridenti. Questa dimensione della gioia molti pensano che sia appunto difficile o quasi assurda, perché la nostra vita normalmente viene presentata come una vita di grande rinuncia, e ci sono tante rinunce a tante gioie umane, anche lecite, ma probabilmente c'è un equivoco. La vita in monastica, in qualunque colore e dimensione sia, con tanti carismi che ci sono, è una vita che ha invece la sua armonia, la sua bellezza umana. Non c'è niente di umanamente bello e grande e che veramente sia appunto un valore profondamente umano e religioso a cui noi rinunciamo. Noi non rinunciamo ai valori belli della vita, ma rinunciamo a delle cose anche lecite, che sono però anche un po' superflue. Certamente c'è la rinuncia alla vita, a una vita familiare, nella castità, e questo forse anche il valore grande da riscoprire, questa adesione a Cristo. Solo Lui conta nella nostra vita, diventa Lui il nostro riferimento affettivo, ma questo si deve vivere all'interno di una comunità con legami fraterni profondi e gioiosi, perché appunto non è che noi rinunciamo ad amare, si ama ma in un modo diverso. Tutti i valori umani poi entrano in qualche modo nella normalità della nostra vita comunitaria, che, come dice il Papa, mi ha molto colpito questo sottolineare la vita comunitaria come una vita di famiglia. Siamo anche noi una famiglia di persone che si devono amare, rispettare, avere attenzione le une per le altre.
Sore Smeralda, cosa ti ha colpito e affascinato di più del carisma benedettino?
Proprio direi l'aspetto essenziale di questa regola. Io sempre dico questa frase, che la regola per me è un abito che non mi sta né stretto né largo. Cioè, ho trovato in San Benedetto un ritmo della vita molto appunto umano, molto bello, molto ordinato, in cui avevo a disposizione, continuo ad avere a disposizione tutte le carte, tutte le possibilità, tutti gli aiuti per cercare Dio, che è quello che dice fondamentalmente San Benedetto. Attraverso questa regola, lo scopo della nostra vita è questo: cercare Dio, arrivare a Lui. E San Benedetto ci aiuta con una regola sapiente, profondamente umana, che mette al centro di tutto sicuramente la preghiera, ma anche questo aspetto della vita comunitaria di cui parlava il Papa Francesco, che è molto fondamentale nel carisma benedettino, questo stare insieme, questo vivere insieme nel silenzio, nell'umiltà e nel servizio reciproco.
E chiudiamo con una frase di San Benedetto che ti è particolarmente cara.
San Benedetto ci ha lasciato una regola molto sapiente, e lui dice in più parti della regola: nulla anteporre all'amore di Cristo. Ecco, questo è il segreto della nostra vita.
le suore di chiusura sono chiamate a avere grande umanità, e un'umanità come quella della Madre Chiesa, umani, capire tutte le cose della vita, essere persone che sanno capire i problemi umani, che sanno perdonare, sanno chiedere al Signore per le persone, la vostra umanità. E la vostra umanità viene per questa strada, l'incarnazione del Verbo, la strada di Gesù Cristo. E qual è il segno di una suora così umana? La gioia.
Prima di proseguire, un avviso in particolare per quanti ci seguite da Roma e dintorni. Dopodomani, venerdì 17 gennaio alle 21, presso la Chiesa Nuova, la Chiesa di Santa Maria in Vallicella, due passi da Piazza Navona, avrà luogo il terzo incontro dei Cinque Passi al Mistero, le catechesi di Padre Maurizio Botta. Lo schema è sempre lo stesso, 30 minuti di catechesi, 30 minuti lasciati alle domande dei partecipanti, dunque anche alle risposte di Padre Maurizio. Il tema del prossimo incontro è Chiesa singolare femminile, le donne, gloria e vanto del popolo di Dio. Lo ricordo ancora, venerdì prossimo, 17 gennaio alle 21, presso la Chiesa Nuova, terzo incontro dei Cinque Passi e le catechesi di Padre Maurizio Botta della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri di Roma. Vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera alle 21 con la Settimana del Papa, il programma a cura di Angela Ambrogetti che ripercorre i momenti salienti dell'attività di Papa Francesco degli ultimi 7 giorni.
Riarmonia.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Giocuri l'armoniei.
I giochi dell'armonia.
Approfondimento quotidiano di Radio Vaticana Italia.
Tutti i giorni alle 7, alle 17.35 e alle 21.
Ora la parola a Don Fabio Rosini, ascoltiamo il commento al Vangelo della seconda domenica del tempo ordinario. La liturgia propone un brano dal capitolo primo del Vangelo di Giovanni.
Ecco, la chiave in cui la liturgia pone questo testo del Vangelo di Giovanni, la presentazione che Giovanni Battista dà di Gesù, il suo incontro con lui, il momento in cui se lo vede venire avanti, ecco, la chiave che la liturgia ci dà appunto è quella del secondo canto del servo, che è un canto dove Isaia parla di questo personaggio cui il Signore dice: tu sei mio servo e in te manifesterò la mia gloria. E questo servo è stato plasmato dal seno materno. La liturgia fa un collage dei versetti di questo testo, prendendo quei momenti in cui si parla di questo servo che ha un disegno su di lui. C'è un disegno che Dio ha posto su di lui e che non è semplicemente dell'essere servo e basta. È troppo poco che tu sia mio servo. Io ti renderò luce delle nazioni perché tu porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Che cos'è questa salvezza? Questa salvezza che il profeta Isaia intravede. Ecco, quando l'ultimo dei profeti, Giovanni Battista, vede verso di sé arrivare il Signore Gesù, indica che cos'è questa salvezza con un linguaggio liturgico che fa riferimento alla più importante delle liturgie del popolo ebraico, la liturgia pasquale, dove c'era il sacrificio di un agnello che era anticamente l'agnello che salvava dallo sterminio, il cui sangue sugli stipiti delle porte avrebbe salvato appunto il popolo ebraico dallo sterminio dell'angelo della morte che nella notte pasquale passava e sterminava i primogeniti degli egiziani. Ecco, questo sterminio è uno sterminio che c'è stato al tempo della liberazione del popolo ebraico, ma si passa a fare riferimento a ben altro sterminio, a uno sterminio che riguarda tutta l'umanità, a uno sterminio che è consono, purtroppo, quotidiano nella vita dell'uomo. Il vero dramma della vita dell'uomo, che è la sua separazione da Dio, il suo non essere compiutamente in comunione, l'avere un essere che è segnato dalla solitudine rispetto all'amore di Dio. Ed ecco, l'agnello di Dio, dice Giovanni Battista, colui che toglie il peccato del mondo. Ecco, questa traduzione non fa piena giustizia del significato della frase. Infatti è un po' perché siamo stati abituati un po' nella liturgia. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, diciamo, però il latino che c'è sotto nella liturgia antica e il termine greco che è qui nell'originale del Vangelo di Giovanni fa riferimento al prendere su di sé, non è togliere nel senso di spostare, ma farsi carico. Chi può affrontare questo enigma, questo disastro dell'umanità? Noi abbiamo tentato di fare delle strutture belle, delle società migliori, abbiamo navigato verso le democrazie, verso situazioni socialmente sempre più evolute. C'è un progresso nell'umanità che è indubitabile, che è buono e bello. Sicuramente abbiamo affinato la nostra vita da tante barbarie, da tante povertà, ci sono state tante evoluzioni sane e buone, ma c'è una cosa che non riusciamo a toglierci. E per quanto noi mettiamo in piedi strutture perfette, tutte le strutture non sono mai perfette, perché c'è un tarlo nella vita dell'uomo, che è il suo peccato. Questo problema qui non sa gestirlo nessuno. In altri testi, quando Gesù parlerà del perdono dei peccati, gli ebrei sapienti, i farisei, diranno: ma chi può perdonare i peccati se non Dio solo? È vero, solo Dio ha la capacità di toccare, di risolvere, di illuminare questo disastro interiore dell'uomo, il suo vuoto, questi baratri che sa crearsi attraverso i suoi piccoli e grandi vizi, attraverso le separazioni, attraverso le irrisoluzioni del suo essere, che, ripetiamo, sono sempre comunque, hanno la loro cifra nel essere distacco da Dio, non avere l'essere radicato nell'amore del Padre. Ecco l'agnello di Dio. Per questo Giovanni Battista dirà di lui: sono certo che costui è il figlio di Dio, perché è arrivato colui che sa trattare questo materiale, colui che sa entrare nella tristezza dell'uomo, sa prendere su di sé, lo farà compiutamente nella croce, diventando quell'agnello sacrificale, quell'agnello che è donato, quell'agnello sgozzato, che però vincerà la battaglia più difficile, quella dentro il cuore dell'uomo, e comparirà una nuova generazione, compariranno persone nella storia che sapranno assumere questa salvezza che il profeta Isaia, avevamo visto appunto nella prima lettura, aveva profetizzato. Questo servo, che non è solamente un servo, sarà luce, usciremo dalla tenebra della nostra solitudine, lì dove non si vede niente, e finalmente vedremo la luce dell'amore di Dio. Colui che ha lo Spirito Santo, su di lui lo Spirito Santo si ferma. Infatti lo Spirito Santo non è una dotazione atta a darci non si sa che sapienza, che capacità, che doni straordinari, cose da circo o cose simili. No, è per il perdono dei peccati, è per l'amore, è per piantare forte, solido, stabile nel cuore dell'uomo ciò che veramente gli manca. La gioia di essere amato, la gioia di essere perdonato. Ecco, Giovanni Battista annunzia quello che viene prima, quello che è all'origine, quello che è il piano di Dio, colui che è prima di me, tutto ciò che è prima di noi. La preesistenza del Verbo, che è la seconda persona della Santissima Trinità, che ha una missione rispetto all'uomo: amarlo, perdonarlo.
Domenica prossima, a partire dalle 16, Papa Francesco visiterà la parrocchia romana del Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio, nei pressi della stazione Termini. Una parrocchia affidata ai Salesiani. Pensate che la chiesa è stata realizzata dallo stesso San Giovanni Bosco per incarico di Papa Leone XIII, grazie alle generose offerte dei fedeli cattolici, e fu elevata nel 1921 alla dignità di basilica minore. E voglio quindi salutarvi con una frase di San Giovanni Bosco, fondatore dei Salesiani e delle figlie di Maria Ausiliatrice. Sii con Dio come l'uccello che sente tremare il ramo e continua a cantare perché sa di avere le ali. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.